Stavamo considerando questa unione dei due anche per ciò che ricorda la generazione di un'idea, la generazione progettuale. E non solo la presenza dell'altro è sempre richiesta, persino in assenza, nel ricordo, ma, continua Diotima, in comune con quello contribuisce a tirar su ciò che è generato. Anche nella educazione di questo figlio dell'anima, di questo prodotto creato, di ciò che è stato tirato fuori dalla comunanza dei due, ecco, anche per la cura, per far crescere questa creazione, il rimando ai due è essenziale. Cosicché uomini di tale natura stringono tra loro una comunanza assai più forte di quella dei figli. Prima abbiamo ricordato questa possibilità di mantenimento affettuoso, profondo, intimo, che è questa unione genealogica che passa dal genitore al figlio. Ora che siamo sul piano di psiche, che siamo sul piano dell'anima, Diotima sta sottolineando un altro tipo di vicinanza, di prossimità, di comunanza, cioè di possibilità di essere uno, ben più forte di quella dei figli. Non ce lo saremmo aspettato di primo acchito, già che l'esperienza dalla quale noi procediamo è sempre comunque quella biologica. Ma nel momento in cui ragioniamo sul campo antropologico ci accorgiamo che la dimensione biologica non è stricto senso sufficiente, non è mai nuda vita quella da noi vissuta. Dunque una comunanza sei più forte di quella dei figli, un'amicizia più salda, in quanto hanno in comune i figli più belli e più immortali. C'è questa figlia, la parola greca per dire amicizia, che è la predilezione, che è questa possibilità di essere uniti, unificati, non perché simbioticamente collegati, ma perché scelti nella sfera di psiche. E dunque si potranno avere in comune, come i genitori hanno in comune i figli, anche questi genitori potremmo chiamare psichici, questi genitori, questi due creatori di qualcosa di bello, di significativo, saranno legati da un legame ancor più saldo di quello di una genitorialità fisica e avranno figli più belli e più immortali, cioè figli che non sono legati alla semplice, per quanto straordinaria, dimensione fisica dell'esperienza vitale. E chiunque accetterebbe che gli nascessero si fatti figli, a preferenza di quelli umani, sia rivolgendo lo sguardo verso Omero, sia reputando fortunati Esio degli altri creatori eccellenti per la natura dei discendenti nati da loro, che lasciano dietro di sé e che a quelli procurano una gloria, un ricordo immortale, essendo essi stessi così fatti. Qui Diotima cita Omero, cita Esiodo, cioè cita i grandi poeti, i grandi creatori che hanno lasciato dietro di sé non solo un ricordo immortale per se stessi, ma addirittura hanno lasciato un innumerevole numero di figli, già che molte generazioni si sono apparentati direttamente con loro, si sono formati e sono divenuti un tipo d'uomo, un tipo di donna, collegandosi al loro poetare, al modello educativo d'uomo che da loro era proposto. E dunque ci sono padri, ancor più di un padre genetico. Altri sono gli esempi di Diotima e anche legati alla storia, legata alla possibilità di generare, di portare alla luce opere significative. E tutta questa gloria non arriva dall'aver fatto figli umani, ma creature, creazioni che stanno sul piano dello spirito. A queste dottrine d'amore, ricordate che sono i logoi eroticoi, tutto ciò che nella sfera della fecondità, della generatività, della creazione riguarda il discorso platonico su cosa è Eros. Eros è questa capacità di generare, di mantenerci vivi, non dimenticando il piano fisiologico, ma andando ben oltre esso, già che siamo umani. A queste dottrine d'amore, orbene, anche tu, forse, Socrate, potrai essere iniziato. Ricordate che Diotima fin dall'inizio prende in giro Socrate come incapace di arrivare a capire fino in fondo questi discorsi amorosi. Ma fino a qua, sta dicendo con un sogghigno, con un bel sorriso ironico, possiamo immaginarci questa Diotima, almeno a questo livello anche tu, persino tu, potrai essere iniziato. Questo verbo o questo sostantivo della iniziazione rimanda alla tradizione antica dei cosiddetti misteri. Più celebri erano i misteri eleusini, era proprio una sorta di formazione spirituale a tutto tondo, attraverso la quale colui che voleva essere iniziato, per l'appunto, dunque introdotto a questa vita purificata, rinata, doveva aprirsi. Dunque qua c'è un'iniziazione che è di tipo filosofico. Quale percorso può condurmi a essere un iniziato in filosofia, cioè essere qualcuno che non vive più nell'ovvietà del quotidiano, ma scopre la profondità di questa ovvietà, al grado perfetto e contemplativo dei misteri d'amore, questa è l'espressione di Diotima, grado perfetto, perfetto significa compiuto, no? Ciò che ha raggiunto il proprio scopo, il proprio telos, e contemplativo è la dimensione teoretica, e ciò che riguarda quanto possiamo vedere, che visione possiamo costruire attingendo la verità del reale. Al grado perfetto e contemplativo, al grado compiuto e teoretico dei misteri d'amore, cui tendono del resto le cose dette prima, quando si segua correttamente la strada, non so se tu sarai capace di esserlo. Ecco di nuovo il dubbio di Diotima. Caro Socrate, sino a qui puoi arrivare, ma, e dunque puoi essere iniziato, non so se potrai arrivare sino al compimento dei misteri d'amore, se potrai compiere l'intera strada di questa iniziazione. Parlerò dunque io, ne mancherò certo di buona volontà, cerca per parte tua di seguirmi, se ne sei capace. Di nuovo c'è questa attenzione, questa tenerezza di Diotima, che ha anche preoccupazione per il suo discepolo. Non sa se Socrate avrà la forza, il coraggio, l'audacia di seguirla in questa iniziazione, ma per parte sua, Diotima assicura il suo discepolo che egli continuerà e non mancherà in nulla, sicuramente per parte sua, per quello che riguarda il suo impegno, lei c'è e a lui sta di seguirla. Dovrà mostrarsi capace di questa sequela spirituale. Chi procede rettamente verso questo oggetto, bisogna che cominci sin da giovane a dirigersi verso i corpi belli, che anzitutto, se chi gli fa da guida una buona guida, gli ami un corpo solo e in esso generi discorsi belli, e che in seguito peraltro gli comprenda che la bellezza presente in un corpo è sorella della bellezza presente in un altro corpo, e che se occorre inseguire ciò che è bello nella figura, sarebbe una grande follia non ritenere una sola identica la bellezza presente in tutti i corpi. Ecco che è iniziato questo climax ascensivo. Occorre iniziare da giovani questo percorso, un percorso iniziatico. E occorre una guida seria, onesta, capace, casta, capace di accompagnare in questa unione, che può essere un'unione corporea, alla scoperta di una bellezza che non è una comunanza lasciva, ma che è una intensità amorosa che innalza il singolo in tutta la sua piena umanità, fino a fargli scoprire, attraverso la dimensione della fisicità, della corporeità amorosa, che cosa significhi quell'esperienza così intensa che riguarda la passione per la bellezza, che si scoprirà non essere riducibile a un corpo. Badate che non stiamo banalmente distinguendo tra esteriore e interiore. Un bello dentro, oltre che bello fuori. Non stiamo assolutamente ricadendo in questa sciocchezza. Ciò che è di ottima, e la traduzione non rende granché bene, sta cercando di delineare come itinerario iniziatico per Socrate e per tutti coloro che la vogliono seguire, se ne sono capaci, è quello di passare attraverso l'esperienza corporea a una lettura, e dunque di nuovo a una capacità di fare esperienza esistenziale e vitale anche di ciò che riguarda l'idea. L'idea non è un semplice cogitatum, non è un semplice pensato, ma è ciò a cui si giunge al di là dell'immediatezza fisica, attraverso la mediazione fisica, ma una fisicità capita, contemplata. E considerando ciò, continua Diotima, egli deve diventare amante di tutti i corpi belli e allentare quell'amore eccessivo per un corpo solo che disdegna e giudica poca cosa. Dopo di questo, la bellezza che sta nelle anime dovrà tenergli il maggior pregio di quella che sta nel corpo. Quando anche uno leggiadro nell'anima abbia un misero fiore di giovinezza, egli si contenterà e lo amerà, e si interesserà ansiosamente di lui, e partorirà, ricercherà discorsi tali che rendano migliori i giovani, al fine di venir costretto poi a contemplare ciò che nelle maniere di vita e nelle leggi è bello, e a vedere che tutto questo è omogeneo con se stesso, per poter giudicare che il bello riguardante il corpo è qualcosa di meschino. Allora, non meschino di per sé, ma perché è solo l'ABC, perché è solo il primo gradino. Attraversando, superando questo primo gradino di riconoscimento dell'estasi amorosa corporea, si intenderà e si comprenderà come questo non può ridursi a un vissuto personale in una determinata relazione, ma come questo si amplia perché è la stessa modalità esperienziale che riguarda anche l'ideale, riguarda lo stile di vita, riguarda il modo di sentire l'esistenza e di realizzare una vita comune. Cercate di intendere bene il testo, l'invito non è a amori plurimi, ma è ben diversamente l'invito a un salto su un piano differente per cogliere la continuità di questa esperienza, un'esperienza con l'esperienza, il fatto di immaginare come può essere intenso, importante un amore fisico, ebbene come quella intensità sia moltiplicata sul piano dell'idea, sul piano della creatività, sul piano della pluralizzazione delle creazioni possibili.